Buongiorno amici, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma sempre su Radiodifusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero da Buenos Aires, qui nella bellissima, straordinaria, strabiliante Repubblica Argentina. Chi vi parla, Marcello Ayala, vi saluta insieme a Marisa Santillán dalla cabina di regia. Ci prepariamo per condividere con tutti voi un'ora di programmazione speciale della lingua italiana nella radio pubblica argentina. Una giornata ancora umida come quella di ieri, una temperatura che rimarrà sui 18 gradi con una umidità praticamente del 100%. Ok, siamo pronti? Via libera, allora ai titoli principali. Al via al Senato il delicato iter per le principali riforme di Milei. Tra Argentina e Uruguay, terza riunione della Commissione di Integrazione Bilaterale, eccellenti relazioni. Crescono le importazioni di yerba mate da Brasile e Paraguay. A Bahía Blanca, provincia di Buenos Aires, eventi dedicati al Giro d'Italia. Maduro contro Milei, su chiusura Telesur. Il Parlamento boliviano dibatte la ratifica dell'ingresso nel Mercosur. Parleremo di Coppa Libertadores e Sudamericana, male Central Argentinos e Defensa, rimontato il River con scandalo in Uruguay. Ed ecco le notizie. Prende via al Senato dell'Argentina l'iter per l'approvazione della cosiddetta legge omnibus e del pacchetto fiscale, due provvedimenti ritenuti cruciali nell'ambiziosa agenda di riforme del governo del presidente Javier Milei. I due testi, approvati la settimana scorsa dalla Camera dei Deputati, vengono sottoposti all'esame delle commissioni competenti, cui spetta il compito di blindare un testo in grado di reggere al confronto in aula, atteso dall'inizio della prossima settimana. La Omnibus, tra le altre cose, concede al governo un potere straordinario per un anno di legiferare su alcuni temi per cui si dichiara lo stato di eccezione, apre alle privatizzazioni integrali o parziali di una quindicina di imprese pubbliche, anche la radio pubblica argentina, e introduce maggiore flessibilità sul mercato del lavoro. Il secondo testo va invece in continuità con le politiche di riordino fiscale che il capo dello Stato ha messo in campo dall'inizio del mandato a dicembre scorso. Le diverse commissioni decideranno il testo da presentare in plenaria. Una volta concordato un testo, come vuole la normativa parlamentare, si procederà prima alla discussione e al voto sulle linee generali, quindi a un esame nel dettaglio, articolo per articolo o capitolo per capitolo, come è successo nel passaggio alla Camera. Ed è proprio su questa seconda fase del dibattito quando senatori o gruppi di senatori potrebbero far pesare di più la loro voce su singoli provvedimenti che si concentra l'attenzione dei media e analisti. Una modifica del testo imporrebbe infatti il ritorno del provvedimento all'esame dei deputati, mettendo a rischio il serrato calendario voluto dal governo. Cruciale si rileva una volta di più la mancanza di una solida forza parlamentare a sostegno del presidente. Il suo partito, la Libertà d'Avanza, dispone di soli 7 senatori su un totale di 72. formalmente. Milei può anche contare su 6 parlamentari del Frente Pro, il gruppo che fa riferimento all'ex presidente Mauricio Macri, e a un senatore di Compromiso Tucumán. Ma per avere la meglio sulla trentina di senatori dell'opposizione di centrosinistra di Unión por la Patria, il governo deve stabilire ponti con le forze dialoganti, a partire dai 13 esponenti della conservatrice Unión Cívica Radical. Determinanti al Senato più alla Camera, in ragione della diversa legge elettorale di parlamentari diretta espressione delle province, i cui governatori premono per rappresentare gli interessi dei territori. L'idea del governo è di svolgere il dibattito finale già tra lunedì 13 e venerdì 17 maggio, per concludersi in tempo utile a celebrare il 25 maggio la firma del patto fondativo Patto di Maggio, un nuovo contratto sociale in 10 punti con cui si intende fissare i principi del nuovo ordine economico argentino. Per quel giorno, ammesso che la Omnibus abbia ricevuto il via libera, Milei intende riunire tutti i governatori, le più alte cariche istituzionali e, obiettivo tutt'altro che scontato, gli ex presidenti. Non solo Mauricio Macri, oggi alleato seppur critico, ma anche nemici tra virgolette tradizionali come Alberto Fernandez e Cristina Kirchner. Tuttavia, l'esito del voto non è scontato, viste le frizioni di Milei con i governatori della provincia, che potrebbero influenzare i corrispondenti senatori nell'ostacolare il percorso della legge, soprattutto in riferimento ai tagli al trasferimento di risorse o gli interventi su asset energetici. Le opposizioni hanno fatto sapere che il dibattito potrebbe non essere così breve come vorrebbe il governo e hanno inoltre convocato 3 membri dell'esecutivo per intervenire nelle commissioni e spiegare il progetto di legge. Tra questi, il ministro dell'Interno, Guillermo Francos, che ha percorso tutto il paese nelle ultime settimane per dialogare e convincere alcuni governatori, anche se non ha interloquito con uno dei più determinanti a non cedere, il governatore della provincia di Buenos Aires, Axel Kicillof. Le province della Patagonia sono invece quelle più critiche rispetto al pacchetto fiscale, specialmente riguardo al capitolo sulle imposte sui redditi. Musica della provincia di Buenos Aires, puntualmente dalla città di Mar del Plata, questa band argentina Super Ratones con la canzone intitolata El Último Verano.
mundo.
Rai, Argentina, 面向世界.
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて, Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Si è svolta a Montevideo la terza riunione della Commissione di integrazione tra Argentina e Uruguay, principale evento di alto livello, per discutere i temi dell'agenda bilaterale, gli aspetti della cooperazione e definire le linee di lavoro per i prossimi mesi. Lo ha reso noto il Ministero degli Esteri argentino in un comunicato. La riunione ha mostrato lo stato eccellente delle relazioni tra i due paesi, si legge in un post su X del Ministero degli Esteri dell'Uruguay. Il viceministro degli Esteri, Nicolás Albertoni, ha ricevuto l'omologo argentino Leopoldo Saores nella sede del proprio ministero Palazzo Santos. Uno dei temi principali dell'incontro è stato il tavolo tecnico sulla gestione dell'idrovia Paraguay-Paraná per adeguare e ottimizzare i servizi di navigazione. Inoltre, le due parti hanno concordato di tenere prossimamente a Buenos Aires una riunione della Commissione di Cooperazione Tecnico-Scientifica, Tecnologica e Consolare e di dare inizio al meccanismo di dialogo oceanico bilaterale. Albertoni e Saores hanno anche stabilito di rafforzare l'area antartica come regione dedicata alla scienza e alla pace. Albertoni, infine, ha rinnovato il sostegno all'Argentina nella disputa con il Regno Unito sulle isole Malvinas. Ecco la musica ora con Alberto Castillo, Siga el baile.
Siga el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín.
Siga el baile
de la tierra en que nací, la comparsa de los negros. Llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría.
Sigue el baile
de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría.
Sigue el baile
de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamborín, al compás del tamborín.
Argentina al mundo.
Argentine面向世界。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Radio Miniature, storie di altre frequenze in lingua italiana. Un viaggio emozionante che celebra il potere della radio che unisce persone e culture. Il potere della parola e dei suoni di ieri, di oggi e di domani. Rari audio conservati negli archivi delle radio, ricordi, aneddoti, curiosità, testimonianze, voci, stili, toni diversi. La mia radio in miniatura è il racconto personale, a volte intimista, a volte scanzonato, istituzionale, poetico, inquietante, ma sempre coinvolgente e appassionante. Realizzato al microfono da chi ogni giorno porta la lingua italiana nel mondo, in diffusione su tutte le emittenti associate alla comunità radiotelevisiva italofona che hanno aderito all'iniziativa. Anzi, dal 25 aprile potete trovare tutti i podcast su RaiPlay Sound. Oggi è il momento dell'Albania, Radio Tirana, con Jenti Mumajesi, a chi salutiamo e vogliamo tanto bene, con questo episodio di Radio in Miniatura.
Il suo nome lo hanno cantato.
Tutti intorno alla stanza, mentre si danza. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari.
Lo hanno gridato pure nei film.
Io fle Tirana, poi apim laimet.
Ne park. Borghese, fan fan, io fle Tirana!
E mentre gettavo i miei primi passi nei corridoi di questa radio, capivo pian piano l'importanza che aveva essere parte di questo marchio noto in tutto il mondo. Dedichiamo questo incontro di oggi a Radio Tirana ed è importante individuare, se si vuol cogliere l'identità profonda, il tempo e il luogo che l'hanno marcata indelebilmente. Senza dubbio per questa radio, il luogo è l'Albania e il tempo è il lontano 1938. Nei microfoni di Radio Tirana, con l'edificio situato all'incrocio tra il padre della nazione Ismail Cemali e Papa Giovanni Paolo II, si sentono programmi oltre alla lingua albanese.
Io flet Tirana.
Io flet Tirana.
Anche in italiano, inglese, francese, in tedesco, in turco, in greco e serbo.
Parla Tirana.
Gavarit Tirana. Isi Tirana.
Sasmilunta Tirana.
Burası Tiran Radyosu.
This is Radio Tirana.
Kiris Tirana.
Ottantacinque anni lasciati alle spalle sono un traguardo importante per una radio. Questi anni sono l'età della saggezza e consentono di guardare con grande tranquillità il tempo che è passato e del quale si è stati testimoni. Questa lunga strada è stata percorsa da molte persone. È la vita di molte persone. Laura Cule è da 37 anni parte di questa radio. Anche durante il periodo della dittatura, quando per gli albanesi era vietato andare all'estero, lei, grazie ai microfoni e alle onde di Radio Tirana, ha viaggiato con la sua voce in tutto il mondo.
Senza accorgermene, vedo che ho passato tanti anni a servizio di questa radio, parte della sezione italiana nella redazione che viene chiamata Radio Tirana Internazionale. Nei nostri programmi abbiamo sempre intrecciato attualità, turismo, cultura con la musica albanese.
Parte importante per questa radio, del resto così come per tutte le altre nel mondo, sono gli ascoltatori.
abbiamo sempre avuto un particolare legame con chi ci ascolta, che per noi, così come per chiunque faccia radio, sono un valore aggiunto. Abbiamo dedicato da sempre uno spazio all'interno del nostro palinsesto, alla posta della redazione. Si parlava, tra domande e risposte, delle lettere che ci venivano indirizzate. Poi, per cercare di essere ancora più vicini agli ascoltatori, si è proseguita con una stretta collaborazione con Italradio.
Qui Italradio.
Sono tante le persone che hanno conosciuto l'Albania tramite Radio Tirana, con i programmi in lingua straniera. Alcune testimonianze arrivano dai nostri ascoltatori, ospiti, negli studio di Radio Tirana.
Stiamo parlando degli anni tra il 75 e gli anni 80, sì. Io ricordo le voci di Radio Tirana, ricordo la sigla iniziale, ecco, quelli che hanno più di 40 anni hanno la sigla iniziale cucita, sì, nella propria memoria, cucita nella propria cultura.
Parla Tirana. Amici e ascoltatori, buonasera.
E tra le tante trasmissioni radiofoniche, tra le tante trasmissioni radioamatore, beh, in onde medie e in onde corte c'era Radio Tirana. C'era Radio Tirana, questa voce, che non diceva qualcosa di migliore o qualcosa di peggiore di quello che dicevano le radio italiane all'epoca, ma diceva qualcosa di diverso, e questo mi incuriosiva molto. Ecco, io penso che se sono diventato un giornalista è grazie a Radio Tirana, perché Radio Tirana mi ha insegnato l'importanza della differenza, di sentire tante campane, di comunque essere attenti a tutte le voci. Puoi formarsi sì un'opinione propria, ma ascoltare tutto. Io ascoltavo Radio Tirana, a volte con mio padre, a volte da solo. È stato un faro negli anni 80. Penso che Radio Tirana abbia contribuito a creare la grande curiosità del mondo che ancora oggi conservo in me.
Io da ragazzo, in senso 16 anni aveva in circa, ho ascoltato sulla onde corte Radio Tirana in tedesco, lingua tedesca, no? E poi mi sono quasi infilzato nella radio, perché la qualità di trasmissione era, diciamo, pessima, perché era onde corte. Però quello che dicevano, no? Quello mi affascinato molto, no? Perché ho pensato a tutta questa propaganda che si faceva, che è vero, che proprio che è così, che l'Albania è il paradiso. Poi però ho notato, quando volevo venire in Albania, no, mi è stato impedito di venire come turista, come fotografo singolo. Non si poteva viaggiare da solo, no? Si doveva venire in un gruppo controllato, dico, mm-hmm, oggi, no? Così l'ho rinunciato di venire in Albania.
Questa è la storia, ma il tempo è anche futuro. Cosa possiamo dunque chiedere alla nostra Radio Tirana per il futuro? Possiamo chiedere che festeggi 100 anni? I 200 anni e oltre. Una richiesta impegnativa questa, soprattutto nei giorni d'oggi. Siamo però convinti che diventi imperativo per questa radio continuare a lavorare duramente, facendo in modo che soprattutto i giovani che fanno parte di questa radio continuino il lavoro iniziato anni fa, nel 28 novembre del 1938, e che siano orgogliosi di appartenere ad una storia vivente quale Radio Tirana. Per la comunità radiotelevisiva italofona, Genti Mumaesi, Radio Tirana.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentina, Miesia, Shizie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai Mukete, Argentina.
RAI, Argentina al mondo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mondo.
Le aperture al commercio internazionale volute dal governo del presidente dell'Argentina, Javier Milei, hanno permesso un'impennata nell'acquisto di yerba mate da Brasile e soprattutto dal Paraguay. Stando ai dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica, nel primo trimestre del 2024 sono stati importati 3,83 milioni di chili della pianta con cui noi, argentini, produciamo il popolarissimo infuso, quasi il 30% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno record del 2020. Di fatto, segnala il quotidiano Ambito, grazie a una politica che ha reso più flessibile l'acquisto di divisa estera per le importazioni, il prodotto in arrivo da Brasile e Paraguay è arrivato a costare circa 1.250 pesos al chilo contro i circa 1.800 chiesti dalle imprese nazionali, concentrate soprattutto nelle province di nord orientali di Misiones e Corrientes. Ora la musica con Raúl Lavie, la canzone intitolata Azabache.
Candombe, candombe negro, nostalgias de Buenos Aires. Por las calles de San Telmo viene moviendo la calle. Por las calles de San Telmo viene moviendo la calle. Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre. Grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh, 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 oh. Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache. Tu cara parece un sueño de chocolate. Ay, tus caderas que tiemblan como los parches. Ay, morenita, quisiera, quisiera poder besarte. Oh, 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 candombe, candombe negro, dolor que calienta el aire. Por las calles del olvido se entretuvieron tus ayes. Por las calles del olvido se entretuvieron tus ayes. Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre. Y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Oh, oh, oh. Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache. Tu cara parece un sueño de chocolate. Ay, tus caderas que tiemblan como los parches. Ay, morenita, quisiera, quisiera poder besarte. Oh, 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 candombe, candombe negro, nostalgia de gente pobre. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Oh, 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 oh.
RAE, Argentina al mondo, presenta 10 argentini che hanno commosso il mondo. Estela De Carlotto, l'instancabile nonna. Gli anni della democrazia senza proibizioni, che durarono dal 1973 al 1976, furono di enorme agitazione politica e sociale in Argentina. E dopo anni, la partecipazione giovanile alla vita politica e alle organizzazioni di rappresentanza degli studenti era all'ordine del giorno. Nel 1974, i corpi parapolizieschi dell'ultradestra si manifestavano con episodi di violenza, assassini, minacce ad artisti, scienziati ed intellettuali, dando origine alle prime partenze per l'esilio.
Se comunica alla población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Tuttavia, il colpo militare che assunse il potere il 24 marzo 1976 istituzionalizzò un comando operativo con centri di detenzione e lo sterminio degli oppositori. In quel contesto nacque la figura del desaparecido ed il furto di bambini nati in prigionia. Estela De Carlotto viveva a La Plata, una città distante 60 km da Buenos Aires, la capitale argentina. Lavorava come maestra rurale. Ebbe 4 figli. La più grande si chiamava Laura ed era una studentessa universitaria che militava nel peronismo. Pochi mesi dopo il colpo, sua madre l'avvertì del pericolo che correva.
Figlia, le cose si mettono male. Abbi cura di te. Tutti i giorni ascoltiamo cose terribili qui alla Plata.
Però, mamma, non sono così importante. Non perseguiteranno me.
Il marito di Estela aveva una piccola impresa e quando sua figlia sentì il pericolo in agguato, accettò di prestarle un furgoncino affinché portasse via le sue cose. La destinazione era Buenos Aires. Doveva allontanarsi dalla Plata.
Babbo, porto via le mie cose e ti restituisco il furgoncino. Mettiamoci d'accordo.
Lau, la cosa deve rimanere fra me e te. Non coinvolgere tua madre. Io ti do il furgoncino e quando arrivi mi avverti.
Le ore passarono, però la conferma di Laura non arrivò in tempo, il che fece supporre suo padre che qualcosa di grave fosse accaduto. Carlotto uscì disperato a cercarla e fu sequestrato. Era il primo agosto 1977, inverno. Estela era disperata. I comandi le chiesero $30,000 per liberare suo marito. Lei, senza raccontare il suo dramma, raggranellò i soldi. Eppure, quando Guido Carlotto ritornò dalla cattività, nessuno credette alle sue parole.
Però Guido, non è possibile che facciano quello ai carcerati. Stai allucinando. Devi calmarti.
Estela, te lo giuro. Portano ragazzi giovani tutti i giorni, di giorno e di notte. I commissariati non si fermano. E vi è gente con la divisa da lavoro della fabbrica. Molte donne. Li picchiano, li strappano i capelli, le stuprano, le grida si sentono ad ogni ora. Cosa succede a Lau? Voglio avere notizie di mia figlia.
Questo è il ricordo di Estela.
Il 25 agosto 1977, mio marito fu liberato. Aveva perso 15 kg. Parlò 8 ore di fila raccontando le torture, le vessazioni.
Il tragitto fra ospedali e commissariati alla ricerca di suo marito fu per Estela un primo esercizio di quello che avrebbe dovuto attraversare poco tempo dopo, con il sequestro di sua figlia, il 26 novembre 1977. Laura, 22enne, era incinta di 2 mesi e mezzo. Laura fu detenuta desaparecida nel centro clandestino di detenzione La Caccia, che funzionava nei dintorni della città di La Plata.
In un incontro con studenti delle scuole medie superiori, questo è il racconto di Estela De Carlotto.
E io salì a buscarla.
Uscì a cercarla. Con miedo. Paura. Senza saper cosa fare.
Pude arrivare hasta el general Vignone.
Potei arrivare fino al generale Vignone, che in quel momento era segretario della giunta. Lo pregai che la trasferissero al potere esecutivo, che non la uccidessero.
Mi dijo, signora, hay que hacerlo.
Mi disse, signora, bisogna farlo.
Estaba implícita la muerte.
Ed in quel farlo era implicita la morte.
Thank you. Questa nuova tappa della sua vita fece sì che abbandonasse l'insegnamento e cercasse di rintracciare sua figlia. Estela si rese conto che non poteva continuare da sola e si unì ad un gruppo di donne che vivevano la stessa situazione e che avevano cominciato a lottare insieme nell'aprile 1977 per trovare i loro figli e nipoti. Quella è l'origine delle Madri di Plaza de Mayo e di quello che sarebbe stato Abuelas di Plaza de Mayo, l'associazione umanitaria di cui Estela sarebbe divenuta presidente. Madri e nonne di Plaza de Mayo scelsero un simbolo che identifica l'integrità e l'etica alla ricerca della verità, il pannolino bianco dei loro figli e nipoti, piegato sulla testa e annodato a modo di fazzoletto. Il fazzoletto bianco delle pazze della piazza.
Mentono. Sono 2 anni che siamo così. Mia figlia era incinta di 5 mesi. Mio nipote deve essere nato ad agosto. Vogliamo sapere dove sono i nostri figli, vivi o morti. Non sappiamo se siano malati. Che disperazione, signore!
Attraverso una donna tenuta in prigionia e quindi liberata, la famiglia Carlotto seppe che Laura doveva dare alla luce nel giugno 1978, che se il bambino fosse stato maschio si sarebbe chiamato Guido, come suo padre, e che le avevano promesso che la nonna l'avrebbe potuto ritirare dalla casa cuna, un'istituzione per l'accoglienza dei bambini orfani o abbandonati. Secondo quanto accertato, il parto ebbe luogo nella data indicata, però in un reparto di maternità clandestino montato nell'ospedale militare centrale di Buenos Aires. Laura poté stare con Guido appena 5 ore. Glielo strapparono quando la trasferirono nuovamente alla caccia. 60 giorni dopo, Laura fu uccisa dal personale militare dell'area di operazioni 114. La sua salma fu consegnata ai suoi genitori in un commissariato.
Estela spiega dinanzi alla giustizia italiana come è stata informata sulla morte di sua figlia.
Ese mensaje fue impactante.
Questo messaggio è stato molto forte.
Pensamo con allegria, Laura vuelve.
Abbiamo pensato con molta allegria, Laura ritorna.
O me entregan mi nieto.
O mi consegneranno mio nipotino.
Pero también pensábamos que le hubiera pasado lo peor.
Però abbiamo anche pensato che poteva essere successo il peggio, che fosse stata uccisa.
Íbamos mi esposo, un hermano mio e io.
Eravamo mio marito, un mio fratello e io.
Para ver qué noticias tenían.
E volevamo appunto vedere che notizie avevano.
Nos recibe el subcomisario en su escritorio.
Ci ha ricevuti il vicecommissario.
Nos muestra la sua scrivania. Documento de Laura.
Ci ha fatto vedere il documento
Nos
di Laura.
Dice, la conocen.
Ci ha chiesto, la conoscete?
Dijimos, sí, es nuestra hija Laura.
Abbiamo detto sì, è la nostra figlia Laura.
Y dijo, lamento informarles que ha fallecido.
E ci ha detto, mi dispiace dirvi che è deceduta.
No puedo explicar lo que sentí.
Non posso spiegare quello che ho sentito in quel momento.
Yo soy muy tranquila.
Sono una persona molto posata, molto tranquilla.
Pero le dije al comisario, ustedes son unos asesinos.
Però ho detto al commissario, voi siete degli assassini.
La tenían secuestrada.
L'avevate sequestrata.
Ustedes la mataron.
Voi l'avete uccisa.
¿Dónde está mi nieto?
Da quel momento Estela si pose un traguardo. Non avrebbe più avuto sua figlia, però suo nipote era ancora vivo e doveva trovarlo. Quanto più lavoravano le nonne, più decifravano la verità. Reclamarono la comparsa dei loro familiari dinanzi ad ogni tribunale, dinanzi alla Chiesa Cattolica Argentina, negli orfanotrofi, con presentazioni alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani, all'Organizzazione degli Stati Americani, alle Nazioni Unite. Riuscirono a raccogliere informazioni riguardanti una cifra sconvolgente. I bambini sequestrati e appropriati nati in prigionia erano oltre 400. Fra di loro vi era Guido. I processi andavano avanti, vi era più informazione, però le madri e le nonne subirono una dura sconfitta nel 1989, quando il governo del presidente Carlos Menem decise di graziare tutti i repressori e di porre fine all'azione giudiziaria. Nel 1992 fu creata la Commissione Nazionale per il Diritto all'Identità, un organismo che ospitò la prima banca dati del DNA, il che avrebbe permesso ed ha permesso che gli adulti giovani che hanno dubbi sulla loro identità possano accertarla e confermare in modo scientifico la localizzazione dei nipoti scomparsi. Un giorno, quando suo nipote avrebbe compiuto 18 anni, Estella gli scrisse una lettera.
Quando Guido, mio nipote, compì 18 anni, gli scrisse una lettera che mi nacque dal cuore. Volevo dire qualcosa a lui che non conosco, che non ho mai visto, a cui voglio tanto bene, e del desiderio che lui qualche giorno ci venga a trovare.
Si incontri con nosotros.
Un lavoro costante, paziente, enorme delle nonne consentì l'accordo con diversi media affinché trasmettessero un messaggio chiaro e diretto, incentrato sulla gioventù.
Se sei nato fra il
1975 ed il 1983 ed hai dubbi sulla tua identità, contatta le nonne di Plaza de Mayo. Ed i nipoti cominciarono a comparire. In pochi anni ne sono stati individuati 80 che hanno recuperato la loro identità. Lei, intanto, raccoglieva per Guido, suo nipote, ricordi della sua lotta, magliette dei congressi internazionali e conferenze cui aveva partecipato, spille, alcuni oggetti con valore affettivo, con l'illusione di darglieli guardandolo negli occhi, pronunciando il suo nome. Ed una volta dichiarò:
se non riuscissi a ritrovare Guido, mi rimarranno loro, i nipoti delle altre nonne, che sono pure miei. E se un giorno recuperi la tua identità, Guido, e io non ci sono, qualcuno ti darà tutto quello che ho messo via per te.
Nell'agosto 2014, ormai 83enne, e dopo aver ricevuto innumerevoli premi ed onorificenze in Italia, Francia, dell'UNESCO, lauree honoris causa di università, una notizia commosse Stella ed il mondo. Il nipote della presidente delle nonne di Plaza de Mayo era stato ritrovato. Oltre 180 testate dell'Argentina e di 20 paesi si diedero appuntamento nella conferenza stampa in cui, finalmente, si conobbe il viso di Guido, chiamato dalla sua famiglia di adozione Ignacio Urbán, residente ad Olavarría, provincia di Buenos Aires. Il nipote recuperato numero 114, Guido Ignacio Carlotto, accanto a sua nonna.
No puedo seguir cantando esta pena que apaga mi corazón. No puedo ver la luz sin desfallecer, hiriendo de piedra el camino.
Yo soy Ignacio.
Io sono Ignacio Oguido, perché lei è molto ferma in quella decisione. Sono un po' scosso, è poco tempo fa che è successo questo, e mi sembra meraviglioso e magico tutto ciò che sta accadendo. Ed io vorrei che questa situazione che tocca a me servisse un po' per chiudere queste ferite aperte tanto tempo fa, e che in qualche modo io ho la fortuna di far parte di questo piccolo processo di cicatrizzazione.
Di questo piccolo processo di cicatrizzazione.
Estela disse allora:
è difficile che mi vediate piangere, sono sempre stata così. Mi faccio carico dei miei problemi, non voglio disturbare. Soltanto le mie amiche sanno quello che ho attraversato e ho ricevuto una contenzione meravigliosa. Sono molto felice di aver mio nipote accanto a me.
Alcuni mesi dopo, Papa Francesco ricevette Estela e Guido Montoya Carlotto in Vaticano. In quell'occasione, la presidente delle nonne confermò la sua richiesta affinché la Chiesa Cattolica aprisse i suoi archivi perché si diffondesse quello che sapevano in quegli anni ed in questo modo collaborare con la verità. E fu pure pubblica una ritrattazione.
Quando uno sbaglia, deve riconoscerlo, perché persistere nella menzogna è ripudiabile. È stato un errore vincolare Jorge Bergoglio alla dittatura o ad affermare che fosse complice dei delitti.
Le nonne, nel loro costante però incorruttibile percorso, hanno ormai ritrovato 122 dei 400 nipoti e sono state candidate in più di un'occasione al premio Nobel per la pace. RAE Argentina al Mondo ha presentato 10 argentini che hanno commosso il mondo. Estela De Carlotto, l'instancabile nonna.
Staff, produzione generale Silvana Rejaneda, Marcelo Cielo Ayala. Copione Dario Burstin. Speaker Caritina Kozulic, Marcelo Cielo Ayala. Attori Beatriz del Giovanino nel ruolo di Estela De Carlotto, Margarita Ayala nel ruolo di Laura Carlotto, Alberto Lucio Moscuzza nel ruolo di Guido Carlotto, il marito di Estela, Manuela Ayala nel ruolo di Guido Ignacio Montoya Carlotto. Edizione Matías Arreceigor, Julián Carballo.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Ed ecco il momento dello sport, nottata da dimenticare per le squadre argentine impegnate nel quarto turno di Libertadores e Sudamericana, informa il sito calcioargentino.it. Perdono Rosario Central, Argentinos Juniors e Defensa y Justicia. Si salva invece, tra virgolette dico salva, che pareggia nella calda trasferta di Montevideo ed ora è ad un passo dagli ottavi di finale. Allora per Coppa Libertadores, Nacional de Uruguay, River Plate 2-2, partita incredibile, almeno due calciatori del Nacional dovevano essere espulsi, invece l'arbitro brasiliano non ha visto nulla. Dall'altra parte Rosario Central ha perso 1-0 con l'Atlético Mineiro ed è la prima allora dell'Atlético Mineiro a qualificarsi per la prossima fase della Coppa Libertadores. In cambio per Coppa Sudamericana, Racing di Montevideo, los cerveceros battono 2-1 il Bicho e salgono in vetta al gruppo F. E nell'altura dei 4100 metri di El Alto, Always Ready ha vinto 3-0 a Defensa e Justicia. Alalcón, terzo nel gruppo, a 5 lunghezze dall'Independiente de Medellín, servirà un vero miracolo per continuare a sognare nella Coppa Sudamericana. Questa è stata l'ultima notizia del nostro programma odierno. Noi ringraziamo certamente Marisa Santillan dalla cabina di regia e ringraziamo tutti voi per ascoltarci attraverso le onde corte della Radio Pubblica Argentina, sempre il programma in italiano dalle 12 alle 13 UTC, dal lunedì a venerdì sulla frequenza 15.770 kHz attraverso www.rae.com.ar oppure sulla app di Radio Nacional Argentina. Ultimo brano musicale per salutarvi a domani, certamente con Luis Alberto Spinetta, la canzone intitolata Bajan.
Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz. Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla.
Argentine 面向世界。
Rai
Argentine vers le monde.
Rai Argentina to the world.
Rai 世界に向けてアルゼンチン。
Rai Argentina al mondo.
Rai Argentina al mondo.
Rai Argentinian in die Welt.
Rai Argentina al mondo.